Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 11 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa a sorpresa a San Pietro per pregare la tomba di Pio X, centinaia di fedeli che si sono avvicinati per farsi benedire. Tregua lontana per Gaza, decine le vittime ieri nei raid israeliani. L'ONU denuncia una situazione umanitaria sempre più drammatica. Dazi USA alla Cina al 145%, respirano le borse europee alla notizia di una pausa di 90 giorni, mentre Wall Street continua ad affondare. Le 8:48 secondi, ben trovati l'ascolto da Marco Guerra. Ancora un'uscita fuori programma di Francesco da Casa Santa Marta, dove prosegue la convalescenza. Il pontefice, intorno alle 13 di ieri, si è recato in Basilica, dove ha fatto tappa anche al monumento dedicato a Benedetto XV e visitato le tombe restaurate di Paolo III e Urbano VIII, recentemente restaurate. Poi ha incontrato un centinaio di fedeli emozionati che si sono avvicinati per salutarlo e farsi benedire. Lo racconta al microfono di Salvatore Cernuzio, Monsignor Valerio Di Palma, canonico di San Pietro.
Ha perso nulla. E mi dicono: guarda, c'è stato il Papa. Allora sono salito per la sacrestia, sono uscito e in quel momento passava poi in avanti all'ingresso della porta della preghiera e è andato poi a pregare da San Pio X. Lui va sempre a pregare da San Pio X, anche domenica scorsa è uscito in piazza, è andato a pregare da San Pio X. E è rimasto lì a pregare e poi ha salutato un po' la gente per quello che poteva. Tutta la gente che stava in Basilica, che era tenuta in ordine dal servizio d'ordine, perché sono tutti accorsi sapendo che Papa era venuto all'improvviso.
Immagino una grande emozione per la gente presente.
Piangevano. I bambini, qualche bambino andava vicino, lui li ha salutati, qualche signora si è fatta benedire, tra le lacrime, era molto commossi. Quegli occhi grandi, lucidi. Ero vicino, quindi ho visto questo grande sguardo. Nessuna parola. Salutava, benediceva. Da lontano l'ho salutato, speculavo, non vediamo l'ora che ritorni,
Passiamo alla pagina internazionale. La pausa di 90 giorni sulle nuove tariffe americane annunciata dal presidente Trump esclude la Cina, per la quale i dazi volano al 145%. Pechino risponde con tariffe all'84% sui prodotti americani. Il rialzo, le borse, male Wall Street e il dollaro che alimentano lo spettro di una recessione. Roberta Barbi.
Con il 20% deciso in precedenza per arginare la piaga della diffusione del fentanyl, i dazi americani alla Cina arrivano al 145%. Pechino infatti resta esclusa dalla pausa di 90 giorni che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai mercati europei e sospendere i controdazi messi a punto dall'Unione Europea, e risponde imponendo tariffe all'84% sui prodotti provenienti dagli Stati Uniti, precisando che importerà meno film, andando così a colpire Hollywood, simbolo dell'industria americana. Sul crollo di Wall Street e del valore del dollaro ai minimi dall'ottobre 2024, Trump assicura ci sono costi di transizione, ma alla fine tutto andrà bene, precisando che il provvedimento starebbe portando dai 2 ai 3 miliardi di dollari al giorno nelle casse del paese. Secondo gli analisti, i dazi metterebbero in pericolo il primato degli USA sui mercati finanziari e sulla borsa non ha avuto alcun effetto neppure il rallentamento dell'inflazione. La pausa di 90 giorni, inoltre, non offrirebbe alcuna garanzia sul raggiungimento di un accordo.
E in un clima di stallo sul fronte dei negoziati per la tregua a Gaza, l'esercito israeliano continua le operazioni militari nell'area dove sono state uccise ieri decine di persone e neutralizzato uno dei capi di Hamas. Uno scenario sempre più drammatico nel quale sono decine di migliaia, secondo l'ONU, i civili, malati e i bambini sofferenti per la mancanza di cibo. Paola Simonetti.
È stata un'ennesima giornata di fuoco per la striscia ieri, dove in un attacco israeliano su un edificio civile sono state decine le vittime, fra cui molti bambini, diversi i dispersi. Una operazione condannata dall'ONU che ribadisce come i civili, secondo la legge internazionale, non dovrebbero mai essere un bersaglio. Ucciso in un altro raid, stando a quanto reso noto dall'esercito e dai servizi segreti, un comandante di Hamas che aveva guidato uno degli attacchi del 7 ottobre 2023. Ancora lontana dunque la tregua con il presidente degli Stati Uniti Trump, che spinge per un accordo affermando di trattare sia con Israele che con il gruppo militante palestinese per il ritorno degli ostaggi trattenuti a Gaza, mentre si aggrava la situazione umanitaria nella striscia. Le Nazioni Unite segnalano che sono almeno 60.000 i bambini colpiti da malnutrizione per la carenza di cibo e 12.500 i malati che dovrebbero lasciare Gaza per essere curati.
E alla vigilia dei colloqui indiretti tra Washington e Teheran annunciati per sabato in Oman sul dossier nucleare, gli Stati Uniti hanno imposto 9 sanzioni economiche a una persona e 5 entità iraniane. Francesco De Remigis ha chiesto a Pejman Abdollahmani, docente di relazioni internazionali all'Università di Trento, cosa c'è dietro questa volontà di tornare a parlarsi.
Il paradigma è cambiato con l'arrivo di Donald Trump e nel nuovo paradigma non possiamo più aspettarci quello che succede con Obama o è successo con Biden. Il cambiamento in questo momento è basato su un depotenziamento pieno della Repubblica Islamica per poi tentare quasi il rovesciamento della Repubblica Islamica.
Si parla molto di un modello libico per l'Iran che in pratica prevede lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano, come accettò di fatto di fare Muammar Gheddafi nel 2003.
L'idea, il tentativo di Washington e di Tel Aviv è di proporre una proposta così inaccettabile che se la Repubblica Islamica dovesse accettare il modello libico, già averlo accettato creerebbe un grande imbarazzo diplomatico e anche verso gli iracheni, gli Houthi e così via, le proxy principalmente. Quindi è una proposta, se sarà quella libica, per mettere all'angolo la Repubblica Islamica. Se accettano, andranno in grave crisi interna, se non accettano sono pronti i sistemi militari per colpire le basi militari e nucleari sul territorio iraniano.
L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Tunisia sta lavorando a stretto contatto con il governo di Tunisi per favorire i rimpatri volontari. Sul clima nel paese Alessandro Guarasci ha sentito Federico Brignone dell'ONG Oasis che analizza lo stato sociale del paese nordafricano.
La situazione politica, diciamo, è piuttosto stabile e non in positivo. L'attuale presidente è stato confermato nell'ottobre del 2024 e vive gravi difficoltà sia economiche che sociali, con scarsa crescita, una forte disoccupazione e in generale un clima di poca speranza nel paese.
Ecco, ma questo poi quali riflessi concreti ha sull'immigrazione?
Sappiamo che è diventato in un certo senso la frontiera esterna dell'Unione Europea. Il presidente tunisino applica una politica molto dura di limitazione dell'immigrazione dall'Africa subsahariana, ma i tunisini a loro volta aspirano a venire in Europa perché non trovano più speranza nel loro paese.
Al quartiere generale della NATO di Bruxelles ieri si sono ritrovati 30 paesi della cosiddetta coalizione dei volenterosi che sostiene l'Ucraina. Resta l'incognita della piena partecipazione degli Stati Uniti alle operazioni della coalizione. E la presidenza iraniana ha annunciato di voler estendere di 3 mesi il mandato della commissione nazionale incaricata di indagare sulla strage degli Alawiti nell'ovest del paese ad inizio marzo. E ieri ha preso il via il villaggio per la terra presso la terrazza del Pincio di Roma. Radio Vaticana e Vatican News sono media partner della manifestazione dedicata all'ambiente e alla sostenibilità. Ricco il calendario di eventi e numerose sono le realtà che animeranno fino a domenica 13 aprile momenti di sensibilizzazione e progettualità. Sentiamo il presidente di Erde Italia per Luigi Sassi.
Sì, dopo 10 anni possiamo dire che il villaggio è cresciuto tantissimo, soprattutto nella sua capacità di unire tante organizzazioni, tanti volontari. Da questo nascono progetti.
Ci sono dei focus particolari e degli avvenimenti che segneranno particolarmente il calendario di questa 10ª edizione?
Beh sì, intanto va detto che per la prima volta abbiamo voluto affrontare il tema, diciamo, dell'estinzione, no? Tutto il villaggio è costellato di questi meravigliosi dinosauri che ci dicono: se non cambiate ora ci vediamo al museo, non rischiate come noi. E poi quest'anno siamo alla seconda edizione di questo Festival dell'Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile che aggrega tantissime autorità. Ci saranno sindaci, ci saranno ministri, sottosegretari, ci saranno presidenti di enti istituzionali che governano decisioni importanti. Insieme siamo riusciti a metterli tutti dentro una stanza per dire: ma come facciamo ad essere noi i motori di quel rinascimento verde a cui la storia ci chiama con forza?
Forza. È tutto per questa edizione. Da Daniele Giorgi in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana. Con voi è tutto. L'informazione torna alle ore 9.